faccia tale, ho supplicato con una forza talmente grande che quando mi sono alzato dalle mie ginocchia ero estremamente debole e a malapena potevo camminare, le mie giunture erano slegate, il sudore mi scorreva giù dalla faccia, sembrava che la natura stessa si dovesse sciogliere. Giorno dopo giorno combatteva come un lottatore, come un pugile. E a 30 anni morì, sfinito. Un altro uomo si chiamava Adoniram Judson, un uomo preso da una ossessione. Svuotò la sua vita intera per il paese del Burma, oggi si chiama Myanmar, e il fuoco che lo spingeva lo portò ad andare nonostante miriadi di difficoltà. Le lettere che mandò a casa durante i primi 25 anni avrebbero fatto che qualsiasi operazione, agenzia missionaria moderna avesse detto: guarda Adoniram, è ora di chiudere la baracca, lì non sta succedendo niente. Ma lui è andato avanti. Imprigionato per 17 mesi in una prigione di Burma, sua moglie Anne morì un anno dopo che fu rilasciato, il suo terzo figlio morì 6 mesi dopo, i suoi primi due erano già morti. Poi Adoniram entrò in una depressione profonda, bruciò ogni corrispondenza che menzionava il nome di Gesù, si ritirò nella campagna, nella giungla, perché era depresso. Passarono 4 anni dal suo arrivo in Burma, prima che avesse avuto il suo primo culto di lode, 7 anni prima che battezzasse il suo primo convertito, impiegò 11 anni per completare la traduzione del Nuovo Testamento e solo dopo 17 anni riuscì a stampare delle copie del Vangelo, 17 anni dopo. A quel punto la Chiesa era composta da 18 membri. Potrei andare avanti con altri casi come William Carey, Morrison. La domanda è questa: perché questi uomini hanno buttato la vita via così? Perché hanno fatto questa scelta? Quale motivazione poteva spingerli a fare e a operarsi con questo comportamento? Beh, Brainard ci racconta quello che stava succedendo, dice: il 21 luglio 1744 la mia anima è ingrandita più che mai, per conto degli indiani so adorano demoni e non il vero Dio, questo mi fece piangere a lungo per loro. Cosa possiamo dire di queste persone? Ovviamente nelle scritture e tanti altri. Quale spiegazione umana per il comportamento? Cosa potrebbe spingere una persona a questo livello di sacrificio, di vita consacrata per un obiettivo che la maggior parte delle persone direbbe: che vita futile? Cosa hai raggiunto, Adoniram? Cosa hai raggiunto, David? Cosa hai raggiunto, David Livingstone? David Livingstone è un altro uomo che ha dato la sua vita per la missione, è una figura così importante nella storia non solo della Chiesa ma dell'Occidente intero, che quando la sua salma fu portata in Inghilterra dopo 32 anni fu sepolto in Westminster Abbey, lì dove sono stati sposati recentemente quei due. Ma oggi nessuno lo sa, all'epoca nessuno lo sa. Raccontava un uomo che è andato alla Westminster Abbey, c'era la guida là, e lui disse: c'erano tante tombe di persone varie, e lui disse: io voglio vedere la tomba di David Livingstone, dove è? E lui è rimasto a terra quando la guida ha detto: sai, non è un nome che riconosco. E lui ha detto, prima di tutto, ha dovuto ingoiare, non lo sa. E lei ha detto: poi prendiamo il manuale, vediamo dove è sepolto David Livingstone, che a parte l'aver evangelizzato l'Africa ha fatto una strada al cuore del continente nero. Sapete dove è sepolto David Livingstone? È sepolto proprio nel centro della navata della chiesa di Westminster Abbey, dove passano sopra quelli che si sposano, lui è lì. Nessuno sa chi è. David, che vita buttata, che vita sprecata. Non sanno neanche chi sei. Cari fratelli e sorelle, se vivi per le cose e per gli obiettivi di questo mondo, l'idea della missione, l'idea del completo abbandono della propria vita per portare il Vangelo a coloro che non l'hanno mai sentita, è la cosa più assurda. Se vivi per questo mondo e per gli obiettivi di questa terra, l'idea di fare questo, ma che senso ha? Se viviamo solo per gli obiettivi di questa terra, l'idea di ascoltare le grida delle voci come quella che ha sentito Paolo in Atti 16, 9 al 10, quando leggiamo che Paolo ebbe una visione durante la notte, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: vieni in Macedonia e soccorrici. Se vivi solo per gli obiettivi di questo mondo, quelle voci dei macedoni che dicono: voi che avete il Vangelo, soccorreteci, non vi toccheranno, non ci toccheranno, non faranno breccia nella coscienza. Però, se Gesù, ciò che Lui ama, i perduti, ti sta a cuore, non c'è nulla di più meraviglioso, non c'è niente che valga più la pena che svuotarsi per la missione. Non c'è cosa più desiderabile, non c'è cosa più affascinante che svuotarsi per portare il Vangelo a coloro che non ce l'hanno. Se Cristo Gesù è la salvezza che ti ha donato significa qualcosa per te, se il fatto che il tuo grande amico, il maestuoso, l'affascinante, se questa idea che ci sono ancora persone che non lo conoscono, se ti brucia nel cuore, ci sarà solo una risposta ed è la missione. Spingersi per coloro che non lo conoscono, come noi lo conosciamo. Non puoi dormire perché c'è gente perduta. Non puoi passare troppo tempo a lungo senza riflettere, c'è ancora gloria che Gesù non si è acquistato perché ci sono persone che ancora non hanno imparato a lodarlo. Se Gesù è qualcosa per te, forse c'è ancora speranza che qualcuno prenda il testimone dei Brainerd, dei Judson, dell'Apostolo Paolo stesso. Paolo, arriviamo a lui. Non è riuscito Paolo a fermare la piena del suo amore per Cristo. Dal momento che ha conosciuto Gesù, guardate Atti 9:7, adesso torneremo a Atti 13. Dal momento in cui ha conosciuto Gesù c'è stata una sola domanda che lo inseguiva. Atti 9:6. Conosce Gesù, vede Gesù nella sua gloria. E dice, versetto 6 di Atti 9, egli tutto tremante e spaventato disse: Signore, che vuoi che io faccia? Questa è la risposta. Quando tu vedi Gesù, conosci Gesù, e la cosa più meravigliosa di questo universo ti viene rivelato, c'è una domanda che ti viene fatta continuamente: cosa posso fare per Lui? E la risposta seguente è stato l'abbandono alla missione. Perché? Perché prima o poi, se veramente ami Gesù, prima o poi la risposta sarà la missione. O andando tu, perché non vai tu? O pregando, preghi per i perduti. Donando, cosa vuoi che io faccia, Signore? Sappiamo che le scritture dicono: ciò che ami e ciò di cui parlerai dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Quando Gesù ti è prezioso, non potrai accontentarti con il fatto che i tuoi compagni a scuola, colleghi al lavoro, vicini, non lo conoscono. Non ti accontenterai. Non direi: ah, va bene così, non importa. Signore, cosa vuoi che io faccia? Questo è ciò che è successo a Paolo, Atti 13. successo a lui, lui amò Cristo e disse perciò devo andare. Leggiamo che in questi versetti si trova nella chiesa di Antiochia, nella chiesa stavano celebrando il culto, versetto 2, è una chiesa forse non molto diversa da quella che frequentiamo noi, ci sono dei profeti come leggiamo qui, e c'erano anche dei insegnanti, e c'erano profeti dottori, versetto 1. In quel giorno stavano celebrando un culto come ogni domenica facevano e come facciamo anche noi, e l'avevano messo da parte, versetto 3, per digiunare e per pregare. E mentre cantavano, e mentre ascoltavano la predicazione, qualcosa è successo. Qua è scritto così, lo Spirito disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo. E cosa è successo quella domenica? È come se tutto il mondo si sciogliesse intorno a Paolo e Barnaba, è come se ogni attrazione, come se ogni distrazione gli sembrasse come una completa perdita di tempo, non gli interessa più cosa ha fatto la squadra di calcio. Non gli interessa più quello che scrivono su Facebook, non gli interessa più niente, è come se avessero sentito la voce di Dio che diceva Paolo e Barnaba, dovete andare per l'opera che io vi ho preparati. È come se avessero sentito Paolo, Barnaba, voglio voi, non un altro, non in un altro momento, voglio te Paolo, voglio te Barnaba per l'opera che io ho destinato per voi. E da quel momento la loro vita non è mai stata la stessa. Abbiamo il resto del libro degli Atti, prigioni, notte insonni, digiuni, sacrifici, viaggi attraverso fiumi, montagne, persecuzioni da tutti, dai loro amici, dai governatori. Cosa li ha spinti a fare questa vita? Gesù era reale per loro. I perduti era un concetto reale per loro. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. A me una cosa simile è successa, ovviamente con le grandi distanze tra questo avvenimento e quello che potrei raccontare, però molti di voi conoscete la mia storia, sono nato e cresciuto in Spagna, mi sono missionari da più di 40 anni lì e sono cresciuto nella chiesa, come forse tanti dei nostri bambini, però già dall'adolescenza mi stavo cominciando ad allontanare dalla visione dei miei genitori, non fa per me, dicevo, dispiaceva soprattutto il fatto di essere diverso dai miei amici. È l'unico che aveva il nome Keith in Spagna, ve lo assicuro. E la cosa che volevo di più al mondo era essere popolare, accettato. Per qualche anno ho lasciato le cose di Dio alle spalle. Ai giovani vi dico la decisione più stupida che ho mai fatto in vita mia, però l'ho fatto. E poi per un po' di anni sono entrato in questa, diciamo, fase della mia vita in cui ero freddo verso Dio, non volevo più sapere molto di Lui, però mi ricordo ancora, anche se penso a quei giorni, già con 16-17 anni tornavo a casa la notte, forse di essere in giro, e c'era una voce che mi diceva, Keith, cosa stai facendo? Cosa stai andando? Lo sai che questo non è vita. Sai che questo non è la vera vita che è a disposizione tua. Lo sai che non c'è niente in quei posti. Lo sai che non c'è niente con quelle persone. Comunque continuavo a sopprimere questa voce. Ho deciso di fare la scuola alberghiera. La scuola mi ha portato in diversi posti, Florida, Spagna, Germania. Poi sono arrivato in Svizzera. E io facevo snowboard a tempo pieno e part time andavo in scuola, perché quello che mi piaceva fare in quei tempi. Però mi ricordo come se fosse ieri, ormai più di quanti anni fa, quasi 20 anni fa, ero in cima alla montagna ed io già stavo facendo breccia nella mia vita, però c'era una cosa che ostacolava il darmi a Lui completamente. Pensavo che se gli dicevo sì a Dio, Lui mi chiederebbe di fare l'unica cosa che io non volevo fare. E io sapevo che se dicevo sì a Dio, mi chiederebbe proprio quello. Mi direbbe, tu devi andare in missione, Keith. E non volevo. Avevo visto mio padre, più di 40 anni, un paese duro, un paese di pietra come la Spagna. E mi ribellavo a lui. Mai. Ma in quella montagna tutto è cambiato per me. Qua dice lo Spirito Santo, disse, mettetemi da parte, non ho sentito una voce, non ho sentito niente di mistico, però è come se tutto prendesse un'altra prospettiva. Gli obiettivi di questo mondo sono diventati una cosa così insignificante. Le anime dei perduti si sono innalzati davanti a me, la diga è crollata e ho detto addio queste parole, mi ricordo. Chi mai sono io per dire no a Dio? Chi mai sono io per dire no a questo Dio, guardando le montagne, vedendo questi picchi? E mi sono arreso, ho detto andrò dove tu vorrai, farò ciò che tu mi chiederai. E vi dico di più, la cosa che più mi sembrava impossibile, un missionario. Io. Impossibile, io missionario, io non sono di quel calibro di uomo, ma vi posso dire che ciò che Gesù ci ha detto è vero, chi perderà la sua vita per causa mia del Vangelo lo salverà, è vero, lo sapete? Lo sapete? Non è l'afferrare le cose che tu pensi sono importanti, è tutto il contrario, attraverso la morte proprio a quelle cose, vederli uccisi davanti a te, che lo spirito rinasce. Molti sono sotto questo inganno, pensano di vivere ma stanno solo esistendo. Non è vita senza Gesù. Bisogna che subiamo una morte, io ho dovuto subire una morte, la morte al fascino futile e inutile delle cose di questo mondo. Le mie ambizioni sono morte, scuola alberghiera, morto. Ciò che volevo raggiungere nella vita è morto, in quel momento, mentre sono in cammino, lo sapete anche voi. Però in quel momento trovai la vita, trovai il vero senso dell'esistenza. Perché? Perché non esiste vita più bella, più benedetta, più felice che la vita vissuta per Dio. Non c'è vita più felice, più benedetta che la vita vissuta per Dio. C'è la tribolazione? Sì, ma c'è una gioia nel morire tutte le cose che il mondo chiama prezioso, che solo quelli che l'hanno sperimentato conoscono. Soprattutto ai giovani è stata spacciata questa bugia. Si dice che inseguendo la vita troverai la vita, la felicità. Vivrai veramente quando raggiungerai l'ultimo giorno potendo dire ho fatto tutto. Questa è la bugia che si spaccia. Se tu vivi con quell'obiettivo di poter dire io ho fatto tutto, allora hai veramente vissuto. È una bugia. Perché? Perché perdendo la vita che vivi veramente. Quando una persona trova la vita che Cristo gli ha progettato, trova la gioia. La vita senza Cristo, senza trovare la chiamata che Gesù ti ha rivolto, è come vivere con un osso slegato. Non c'è qualcosa sempre fuori posto, finché finalmente i pezzi si incastrano e dici finalmente l'ho capito. Muori e vivi per Cristo. Finché troverai il tuo posto in questo piano di Dio, non sarei soddisfatto. Mi stupisce, soprattutto parlando ai giovani, ma non solo, continuiamo anche noi adulti a inseguire le strade che ci hanno messo davanti Prince, suicidato nel 2016, se non sbaglio. Robin Williams, suicidato nel 2015, se non sbaglio. Seguiamo la via che ci hanno messo davanti le celebrità, quando sono le persone più insoddisfatti del mondo. E non ci fermiamo, che Gesù ci ha dato la vera direzione. Paolo lo disse: per me vivere è Cristo. Vivere è Cristo. Se non sai ancora quello che devi fare, prega, prega che Dio ti faccia capire. Alcune applicazioni. Paolo e Barnaba sono partiti, Atti 13. E cosa si sono trovati? Hanno partito per l'avventura più grande della loro vita. Cosa si sono trovati? Prima di tutto, questo applicabile per la missione, ma anche per la vita, diciamo, della missione ordinaria, anche se non esiste. Prima di tutto, cosa troverai? Troverai che non è facile. Non è facile. Vivere la vita per la missione non è facile. Diventare un missionario non è facile. Non è facile vivere per Cristo. Non è facile per Paolo e Barnaba scontrarsi con Elima e il mago appena iniziato il loro viaggio e dover svergognarlo pubblicamente. Non era facile vivere una vita così intensa come l'ha vissuto Paolo, tutte le situazioni che ha sperimentato. Non era facile per Paolo vivere, prima di questo, 8 anni nell'anonimato. 8 anni aspettando il prossimo impegno da parte di Dio. Ma io ti pongo questa domanda. C'è una sola cosa nella tua vita che valga la pena fare, che non sia difficile? C'è qualcosa che vale la pena fare di facile? Non è vero che le cose che valgono la pena inseguire e fare sono proprio le cose difficili? Io dico spesso ai missionari, siamo stati con loro, dico: il facile è noioso. Se le cose ti vengono date così, è noioso. Dacci una sfida, dacci qualcosa per il quale buttarci con sangue, sudore e lacrime. Combattere per 10 anni per una conversione. Quella è la missione. Non è facile. Andare non è facile. Pregare non è facile. Pregare per il Burma, pregare per Sudafrica, pregare per la Cina, non è facile, non c'entra niente con me. No, non è facile. Donare, dare soldi, non è facile. Questo si sono trovati loro, troveremo anche noi. Però è possibile. È possibile. La missione è possibile. All'inizio, pensiamo a questo movimento, i pochi discepoli stavano dando forse un po' di fastidio a Gerusalemme. Ci ricordiamo queste parole molto sagge da un uomo che disse: se questa opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio, Gamaliele disse, se è da Dio non potrete fermarlo. È possibile ancora vedere conversioni in Italia, e in Spagna, e in Francia, e nelle culture secolari post-cristiani dell'Occidente. È possibile, perché se è un'opera di Dio, nulla potrà fermarlo. Chi avrebbe detto a Paolo, dopo questo culto, quello che sarebbe venuto dopo? Chi gli avrebbe mai raccontato a Paolo che oggi un americano, nato in Spagna, starebbe parlando a Rozzano, a un gruppo di carissimi fratelli e persone, di questo? Chi gliel'avrebbe mai detto? Ed eccoci qua. Perché? Perché la missione è possibile. C'è il sigillo di Dio. Ed è impossibile essere fermato. Mi ricordo quando siamo arrivati a Rozzano, ormai 11 anni fa, non conoscevamo nessuno, questo paese di 40.000 persone, siamo arrivati solo con Luca. Abbiamo cominciato a credere, abbiamo Solo questo, Signore, tu puoi fare qualcosa, tu puoi fare un'opera. I primi 4 anni sono stati un deserto, non succedeva niente. Però quando Dio ha deciso e ha preso in mano la situazione, non c'era potenza che potesse fermare la nascita e l'avviamento della sua opera. Ogni cosa è possibile a chi crede. Crediamo ancora a questa verità? La missione è difficile, sì, ma è possibile, e vi dico di più, è estremamente soddisfacente. È estremamente soddisfacente. Seconda Corinzi 2,14, per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo. Paolo spande il profumo e i credenti diventano il profumo. Cos'è il profumo? È respirare la vita di Dio nelle persone in cui vedi il cambiamento che Dio sta portando nelle loro vite, ed è come respirare un profumo, non è vero? Quando vedi le vite cambiate e le persone che amano Cristo e crescono, non c'è niente di più soddisfacente di questo. Voi siete la testimonianza di quanto è incredibilmente bello imbattersi nella missione. 4 domande di riflessione. Numero 1. Stai facendo tutto ciò che puoi per i perduti. Stai facendo tutto ciò che puoi per i perduti. C'è ancora una chiesa nel XXI secolo che ha un concetto dei perduti. 1 Corinzi 9, 22-23, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Paolo dice: non voglio essere salvo da solo, voglio essere salvo insieme ad altri. Abbiamo ancora una visione, fratelli e sorelle, della condizione rovinata dell'essere umano dopo la caduta. Abbiamo ancora una visione di questa creatura creata all'immagine e somiglianza del suo creatore, del creatore, ma che è caduto così lontano da questo culmine della sua creazione. Vediamo ancora l'uomo nella sua condizione rovinosa. Riusciamo a vedere l'uomo ancora affogando nel proprio peccato, una vittima voluta, volenterosa sicuramente delle proprie follie, la propria ignoranza, disperazione. Vediamo l'uomo separato da Dio, sotto l'ira di Dio. Vediamo il fatto che c'è un conto che va alla rovescia e che il giorno in cui quell'orologio arriverà allo zero è sempre più vicino alla scadenza. Capiamo il fatto che viviamo nell'undicesima ora, che mezzanotte sta per arrivare e che c'è ancora un mondo perduto lì fuori che non conosce il Vangelo. C'è una Chiesa in questo XXI secolo che ancora ha una visione dei perduti. E dove andrà l'uomo nella sua condizione? Dove andrà quell'anima rovinata dal proprio peccato? Dove andranno per trovare quel sollievo che cercano in migliaia di sfoghi, ma che non trovano in un solo luogo, in Gesù Cristo? Dio ha provveduto un modo, ha provveduto una cosa soltanto attraverso il quale l'uomo può ritornare alla sua condizione redenta, ed è attraverso Gesù. Lo sa ancora la Chiesa? Domanda numero 2, stai facendo tutto ciò che puoi per Cristo? Stai facendo tutto ciò che puoi per Cristo? Cristo merita o non merita il tuo sacrificio? Cosa ha fatto Gesù per l'uomo? Ha amato l'uomo. Con un amore infinito lasciò tutto per te, per me. Non doveva farlo? Non era costretto a farlo, non aveva bisogno di farlo. Non c'era alcuna compulsione esterna per fare che lui scendesse dalla sua gloria infinita in questo mondo di odio, di violenza, ma scese lo stesso. è venuto giù. E ora tu sei salvo. Tu sei salvo. Hai la gloria garantita. Conto di quello che Gesù ha fatto. Hai il cielo stesso. Non solo nel tuo futuro, ma nel tuo cuore. Perché è venuto a te. E ti chiedo questo. Non merita Cristo tutto il riconoscimento? Non merita Cristo tutta la gloria in cielo e sulla terra? Lo merita, non è vero? Merita la gloria. Dove saresti oggi senza Gesù? E questo pensiero ti spinge, ti costringe a dire: che altro posso fare per acquistare più gloria per Lui, per stendere di più la sua fama, per stendere il suo nome? Tu vuoi che i tuoi vicini conoscano Gesù, tu vuoi che loro si innamorino di Gesù, e vuoi che gli europei e che gli africani e che gli americani e che ogni lingua e ogni tribù e ogni nazione conosca il tuo meraviglioso Gesù, non è vero? Cosa farai? Stai facendo tutto ciò che puoi per Cristo. Stai facendo tutto ciò che puoi con tutto ciò che hai. Numero 3. Cosa hai? Tempo? Soldi? Preghiere? Te stesso? Perché tu non vai? Quale ostacolo ti impedisce a te di andare? Ora, tu conosci la tua vita, io non la conosco. Conosci le tue capacità, la tua tuo calendario, e non si tratta sicuramente di fare nessuno che si senta in colpa, in modo, come dire, malsano, si tratta di essere ispirati per un obiettivo più alto, più nobile, più meraviglioso, di investire quello che abbiamo in ciò che conta veramente. Stai facendo tutto ciò che puoi con tutto ciò che hai. Siamo una chiesa generosa, gloria a Dio. Siete d'accordo? Cerchiamo di dare per la missione, cerchiamo di essere impegnati anche noi. Però stai trattenendo qualcosa? Stai trattenendo qualcosa per te? E l'ultima domanda è questa. Stai facendo tutto ciò che puoi consapevole di chi è il tuo collaboratore? Stai facendo tutto ciò che puoi sapendo chi è il tuo collaboratore? Questo è il punto sul quale mi è piaciuto tanto fermarmi a riflettere. Qualsiasi cosa che Dio ci chiama a fare, ci dà anche la forza di farlo. Non è bello? Qualsiasi cosa. Seconda Timoteo 4, 16 a 17, nella mia prima difesa, parlo di Paolo, nessuno si è trovato al mio fianco, tutti mi hanno abbandonato. Wow, tutti mi hanno abbandonato, non gli si è imputato, versetto 17, guardate che parole, tutti mi hanno abbandonato, è vero? Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. La fine della carriera di Paolo. Lui scrive queste parole, possiamo applicarlo in modo bellissimo alla missione. Lui, sicuramente agli occhi carnale, tutti vedrebbero che nel momento della sua difesa nessuno si è trovato a suo fianco. Forse Dio ti sta chiamando a fare qualcosa da solo e ti sentirai che non hai la capacità di farlo. Paolo si sentiva così. Quel giorno al tribunale, qualcuno pensa che era stato davanti a Nerone stesso. Nessuno si è trovato a mio fianco. Questo per gli occhi carnali, ma per gli occhi spirituali, gli occhi della fede, Paolo dice: nessuno era con me? No, non è vero, il Signore mi ha assistito e mi ha reso forte. Per fare che cosa? Per proclamare il messaggio a tutti i gentili, tutte le nazioni possano sentirlo. Il Signore lo ha assistito. Forse il Signore ti chiamerà a fare qualcosa di più per la missione. tu dirai, no, non posso farcela, ho bisogno di qualche sostegno umano. Dio ti dice, no, hai bisogno di una sola cosa, della mia presenza. E io farò tutto. Tutti potresti raccontarmi delle storie, non è vero, lo so e lo sapete. Però è la missione, fratelli e sorelle. La missione alla quale siamo chiamati, spinti. Anzi, direi, noi stessi non possiamo fermarci della missione, perché Cristo è troppo meraviglioso. Queste sono le parole di un uomo che disse, il giorno sta tramontando, il lavoro è grande, gli operai sono indolenti, la ricompensa è grande, il padrone della casa pressa. Siamo noi. Il giorno sta tramontando, il lavoro è grande, gli operai sono indolenti, la ricompensa è grande, il padrone della casa pressa. Chiesa Veritas, tu individualmente risponderemo alla chiamata. Caro Padre, grazie perché ci hai resi partecipi della tua missione. Grazie, caro Padre, che noi possiamo pensare a questo grande impegno senza essere piegati, perché sappiamo che quello che tu ci chiamerai a fare ci darai anche la forza di portarlo a termine. Grazie per questa Chiesa, grazie per quello che fa ogni fratello, ogni sorella, che non siano fraintese le nostre parole di minimizzare o di mancare di ringraziarti per ogni segno della tua benevolenza manifestata nei nostri fratelli e sorelle. Però che quella domanda ci insegua. Cosa posso fare di più per Gesù, per il mondo che si perde? Grazie, Signore, perché tu sei con noi. Spingici nella messe, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'ascolto, buona settimana a tutti.